Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti, bentornati al podcast di Crime Magazine. Cristina Brondoni e Sara Uslinghi. Oggi siamo in una location nuova, un po' esotica. Siamo in mezzo, diciamo, alle fresche frasche e anche a gente che cammina coi tacchi. Quindi se sentite dei passi, prendeteli per fantasmi. Cioè facciamo una cosa un po' così che sia...
alle nostre spalle.
Esatto, alle non fantasmi, alle nostre spalle. Tra l'altro Cristina ed io l'altro giorno stavamo parlando, preparando il podcast, e abbiamo sentito in contemporanea, mentre eravamo al telefono, la scossa di terremoto. E ci siamo detti, per chi non è a Milano, c'è stata una scossa, insomma, chi non è in Lombardia, c'è stata una scossa di terremoto piuttosto forte. E io e stavamo parlando al telefono del podcast, questo momento di vita vissuta, e meno male che non stavamo registrando il podcast, se no sarebbero venute fuori delle esclamazioni, insomma, un po' così,
un po' pesanti.
Esatto. Allora, prima di lasciare la parola a Cristina, che deve dire una cosa, deve fare un po' di ringraziamenti eccetera, oggi parleremo di reali, non veri, cioè reali nel senso con la corona, e andremo ad affrontare delle storie in cui, diciamo, che essere nati con la corona non è stata proprio una gran fortuna,
no.
Eccola, e quindi quando uno dice ma cosa vuoi fare da grande, la principessa, la regina, il re, no, nel senso che non è sempre poi una cosa così meravigliosa. Quindi per adesso passo la parola a Cristina e poi riprendiamo sull'argomento del podcast.
Parola a me, perché appunto sia su Instagram che su Facebook continuano ad arrivare messaggi piuttosto entusiasti rispetto al podcast, e arrivano anche segnalazioni come quella appunto di Serena, che ha raccontato un episodio di bullismo che ha subito da parte di un professore, di una professoressa. Quindi siamo vicini a tutti quelli che appunto in qualche modo subiscono queste cose, e intanto ringraziamo chi decide di condividere le proprie storie,
esatto,
con noi, no? Nel senso che ci piace questa cosa, che in qualche modo non so, seppelliamo questi bulli, no? Con,
sì,
con qualche parola e un paio di risate, anche se a volte non è semplice. Un ringraziamento anche a Francesca, che ha dato un sacco di idee per nuovi argomenti. Prima o poi ci arriviamo a tutti. Stessa cosa hanno fatto Massimo, Gianluca, quelli con i nickname, che chiaramente appunto, appunto hanno un nickname e non so il nome, però noi vi ringraziamo tutti.
Molto,
ma tutti,
sì, davvero tutti, veramente molto.
Grazie. Adesso passiamo appunto ai reali.
Sì, passiamo ad una serie di storie che per diversi motivi ci fanno capire che appunto non è sempre questa gran fortuna.
Che è un po' di sfiga andare con la corona. Sì.
Che io e Cristina ed io, non io e Cristina che non è educato, ma Cristina ed io, a un certo punto siamo partite da questa cosa, cioè ci siamo chieste dov'è la Charlene?
Noi siamo preoccupate un po'.
Beh sì, direi proprio di sì, nel senso che non si sa dov'è, non si sa come sta, le foto non promettono proprio benissimo,
no.
E quindi noi siamo partite da questa cosa, nel senso... Poi non parleremo della Charlene perché non si sa effettivamente niente, però dov'è Charlene?
Sì, diciamo che se fosse una persona non royal,
perché
esatto, non reale, sembra che poi sto parlando,
esatto,
sto vaneggiando, no? Quindi se fosse una persona non royal, a questo punto sarebbe scattata quantomeno un'indagine, no? Cioè per la serie,
beh,
ma dov'è sta donna? È
madre
davvero in una
crisi
di due figli, tra l'altro i bambini che a me fanno una tenerezza, poverini, oh, che pubblicano queste foto, no? Che festeggiano i compleanni senza la mamma, io me li immagino in questo palazzo dorato.
Sì, praticamente è una storia di
Monte
quelle
Carlo,
che ci raccontavano
vista,
da piccoli,
sì,
quelle,
esatto,
terribili.
No, quelle terribili, cioè nel senso che appunto rimane comunque... un abuso, una violenza sui minori, anche se sono minori sicuramente, che da un certo punto di vista avranno anche tutte le fortune di questo mondo, ma secondo me la fortuna più grande è crescere con dei genitori amorevoli.
Sì, no, certo, poi comunque come dice giustamente Cristina, se in questo caso si trattasse di una persona appunto non royal, probabilmente insomma, sarebbe scattata, cioè dov'è sta ragazza?
Esatto.
Che peraltro, voglio dire, noi abbiamo visto un po' scomparire sotto i nostri occhi, nel senso che lei è una nuotatrice, giusto?
Mi pare, ma sì, una campionessa.
Una campionessa
sì.
piano piano si è un po' spenta davanti ai nostri occhi, quindi diciamo che noi siamo un po' preoccupate.
Esatto.
Per la Charlene siamo molto solidali anche con la Charlene
Sì, nel
perché
senso che anche la sensazione che uno non possa avere dei problemi, no?
no,
Di
no, no,
natura psicologica, comunque delle debolezze, cioè se porti la corona, niente, devi essere figo sotto tutti i punti di
esatto.
vista, sempre comunque al massimo della forma, ma perché?
Ma infatti, nel corso di questo podcast vedremo anche tra l'altro due storie molto diverse in cui problemi di in qualche modo mentali, tra virgolette, sono stati poi occasione di questioni abbastanza
È abbastanza pesante,
difficili, per
sì.
cui diciamo che chi porta la corona, appunto, come diceva giustamente Cristina, deve sempre essere super figo, super perfetto, super, cioè, non, come dire.
Forse perché le corone sono rimaste ancorate a un'idea un po' vecchia, antica,
Sì.
antiquata, rispetto al mondo che è andato avanti nel frattempo, no? Quindi chi non riesce a rimanere al passo coi tempi, sarà che appunto io ho sempre avuto un'idea un po' così dei reali che lì si presentano tutti vestiti in una maniera già piuttosto strana rispetto a quello che è il tempo presente, no? Quindi con queste divisioni tutte sbarruccicanti, cose di questo tipo. Però, insomma, la domanda dov'è Charlene e il fatto che l'indagine, tra l'altro, non possa essere fatta perché forse magari manca un pezzo di informazione, i reali di Monaco, il principe, è lui stesso la legge. E quindi ovviamente non
Quindi, vabbè,
si può andare da nessuna
speriamo, io
parte.
spe cioè, noi speriamo
Speriamo che
solo
stia
che
bene,
Charlene stia
ecco,
bene, che torni presto
dai suoi
dai suoi
bambini.
bambini, ecco, questa è la cosa
Però abbiamo un altro
fondamentale.
caso di principessa appunto che ha avuto una serie di problemi, esatto, una serie di
Eh
problemi
sì,
non indifferenti.
allora diciamo che in questo caso è una storia meno tragica perché comunque non ha dei risvolti, nel senso che adesso noi non sappiamo assolutamente cosa sia successo ancora per tornare alla Charlene, però diciamo che non è una situazione tanto piacevole perché comunque Charlene non sta bene ancora di salute. Questa è una storia che alla fine è finita bene, però ha avuto dei grossi problemi. Parliamo della principessa
Sì.
Masako del Giappone, no scusate perché potrei aver sbagliato la qualifica,
Forse è la
la
moglie
moglie dell'imperatore
dell'imperatore,
del
non so.
Giappone.
Vabbè, noi perdonateci, cioè noi siamo borghesi, cioè
Sì, no, noi
siamo
siamo due casalinghe.
casalinghe,
Sì, e
quindi non so,
quindi
cioè.
ogni tanto, non, come dire, l'esattezza dei fatti, ok, ogni tanto sbagliamo, per cui
Sì, borghesi era
perdonateci.
inteso non nobili,
Non
naturalmente,
nobili.
non
Ah, no,
nobili,
no, no, non
non
dovevi
nobili.
dire alto,
No, non volevo dire
borghesi di
borghese, ma la
salotti.
Milanarde imbruttite, sì, Milanarde un
Milanarde
po',
sì,
sì.
quello
Milanarde
sicuramente.
sempre e comunque, però appunto non siamo nobili,
No,
quindi
allora
potremmo
parliamo.
sbagliare le qualifiche.
No, sicuramente qualcosa sbaglieremo. Allora, parliamo della principessa Masako perché lei ha una storia un po' particolare. Allora, Masako innanzitutto non è nata nobile, borghese, da una famiglia, un'ottima famiglia, una famiglia di diplomatici e una vita, direi, bella, nel senso che Masako, nata in Giappone, nata a Tokyo, si è trasferita poi a New York con i genitori, ha studiato tanto. Arrivata da ragazzina che parlava cinque lingue, che non sono tante, ma non sono neanche poche, giocava a softball, cioè è stata una sportiva e soprattutto a un certo punto ha deciso di iscriversi ed è stata presa alla scuola di economics di Harvard. Quindi la Masako, una donna ganzissima,
Molto,
molto
molto.
ganza. In più le piace sciare, viaggia, va in giro per tutto. Cioè, poi torna a Tokyo, studia legge, praticamente fa un esame, cioè cerca, un esame, scusate, un concorso per entrare nel Ministero degli Esteri giapponese. Su 800 ne passano 28, solo tre donne, ovviamente. Lei è una delle tre, quindi una donna giapponese che passa un esame del genere, veramente, cioè una bravissima. Ma cosa succede a un certo punto alla Masako?
Ma la Masako appunto a un certo punto non era mica una festa? Un
Era sì, un tè.
tè, ah è giusto, con l'infanta di Spagna, vedi che le so, con l'infanta di Spagna, insomma
Esatto.
un'interrogazione questa qua, era un tè con l'infanta di Spagna e viene avvicinata da
niente, popò di meno che.
Stavo per dire un tizio, ma forse no. era riduttivo.
Una divinità.
Una divinità viene avvicinata dall'allora figlio dell'imperatore, esatto. Ora già imperatore, lui era figlio.
Sì,
era figlio dell'imperatore del Giappone, quindi vai al tè dall'infanta di Spagna, che già non è una roba da tutti i giorni, no. Viene avvicinata da questo, da quest'uomo che comincia a raccontare delle cose.
Sì, si innamora perdutamente. Quindi fino a qua è una favola, nel senso che una ragazza giovane conosce il principe si innamora di lei. Quindi qua siamo in piena
ma parliamo di lei.
Allora, la Masako non era proprio convintissima.
No, anche perché gli dice no, grazie.
No, esatto, lui comincia a corteggiare.
Molto gentilmente.
No, grazie. Lui dice, guarda, sposami, anche se in realtà nel paese c'è qualche... allora, ovviamente loro due finiscono subito sulle cronache, nel senso che questa cosa...
Immediatamente.
La nonna della Masako era stata coinvolta in uno scandalo piuttosto brutto, nel senso uno scandalo di un'azienda chimica che aveva buttato
delle scorie
in un fiume, combinando... casino, un disastro pazzesco, quindi l'opinione pubblica era un po' ballerina e soprattutto la famiglia non era molto, però lui è innamoratissimo e quindi dice alla Masako sposami, la Masako dice no, non ci penso neanche.
Perché... Dice di no, ma anche perché lei dice io voglio una carriera, cioè sono già avviata una carriera, anzi ha già una carriera
lei è una
sua,
che lavora al Ministero degli Esteri.
E ovviamente forse bisogna fare anche qua un minimo di info che è se l'imperatrice del Giappone non può lavorare,
non può fare niente,
non può fare,
nel senso no,
fa l'imperatrice
vive dentro il palazzo, non può fare niente, lei era abituata ad Harvard probabilmente, andare in giro
da
con
Starbucks.
La sua tazza di Starbucks e fare quello che fanno tutte le ragazze,
esatto, libere. E quindi appunto probabilmente senza neanche troppa fantasia si proietta in un futuro molto vicino, sepolta viva in mezzo agli ori e agli argenti, e magari lei dice appunto di no tre volte, glielo
sì,
dice
sì,
no,
soprattutto, soprattutto questa cosa che di abbandonare il suo lavoro, nel senso che dico ma come diventi imperatrice, e lei dice no ma io voglio lavorare, voglio fare quello per cui ho studiato, voglio andare a sciare durante le vacanze di Natale. Insomma, alla fine che succede? A Masako dice di sì. Allora, noi non vogliamo assolutamente entrare nel merito del fatto che lei potesse essere innamorata
in Italia,
ma perché sicuramente lei era innamorata,
ma lei sicuramente ci teneva a quest'uomo, era innamorata, però il problema era proprio la posizione di lui, no?
Esatto.
Quindi andare appunto, ripeto, a seppellirsi in mezzo al palazzo, che non era sua intenzione. Fatto sta che comunque probabilmente, visto comunque il grande amore, lo sposa.
Esatto, lo sposa, e da qua iniziano un po' i guai.
E iniziano i guai perché anche qui siamo un po' ancorati, non dico al Medioevo, ma forse un po' prima, molto 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 prima,
sì,
perché
vabbè,
se non dai l'erede maschio capitola praticamente tutto l'imperatore, tutto il Giappone e tutte le varie cose. Quindi questo erede maschio purtroppo non arriva, cioè purtroppo per la storia del Giappone, non purtroppo per noi.
No, nel senso che lei tra l'altro poi ha una storia anche triste, perché all'inizio loro si sono sposati, lei ci mette un po' a rimanere incinta e immaginate cosa vuol dire, cioè già
una
normalmente
pressione...
quando ci si sposa o ci si fidanza, la pressione dei parenti, amici, cose, pensatela in versione imperatore del Giappone, cioè quindi la quantità di gente e giornali,
cioè
e
tutto il Giappone,
tutto il Giappone che è lì che aspetta che tu rimanga incinta, ovviamente naturalmente
un fatto molto privato, peraltro,
sì, soprattutto
no?
Ovviamente naturalmente sempre un problema femminile,
certo.
Mai che
lasciamo perdere questo
comunque
fatto.
Comunque lei rimane incinta dopo un bel po' di anni dal matrimonio e perde il bambino, quindi già questa cosa è una, come dire, una botta dolorosa. Poi finalmente nasce la figlia,
che
bella,
però è femmina,
sana e femmina,
quindi non va bene.
Non va bene assolutamente.
Va bene, però appunto non ne arrivano altri di figli.
No, anche perché lei non è più giovanissima e comunque non ne arrivano altri. Cioè
Non ne arrivano altri. E lei comincia una sorta di parabola discendente, non saprei come indicarla, ma sicuramente data dall'ambiente esterno, quindi da questa pressione costante, da questa una pressione psicologica naturalmente notevole che è data sia dall'interno del palazzo, sia dall'esterno, quindi i media che in qualche modo vanno a supportare o vanno ad aizzare, non saprei, o si fomentano a vicenda con l'opinione pubblica, no? La questione arriva ai giornali a livello internazionale.
Sì, il che è ancora peggio, cioè nel senso che comunque...
Beh, è peggio da un certo punto, dall'altro però sì. Cominciano a esserci delle aperture, perché lì hanno cominciato a ragionare sul fatto che magari potrebbe esserci un'imperatrice, quindi non la moglie dell'imperatore, ma un'imperatrice vera e propria, no? Ci hanno ragionato, poi alla fine il fratello, se non vado errata, sì, dell'imperatore... quindi come si chiama Naruhito, mi pare, l'imperatore è lui, e il fratello ha avuto 3 figli, tra l'altro a distanza di 15 anni uno dall'altro, le prime 2 sono femmine, l'ultimo è un maschio, e questo bambino sembra che abbia in qualche modo, no, salvato il Giappone e l'impero del sollevante da una sorta di, non lo so, nebbia.
Sì, ha salvato il sollevante, non ha salvato la principessa Masako, che purtroppo adesso sta meglio, nel senso che ha ammesso.
Però ha avuto anni di depressione.
Ha avuto, è sparita praticamente dal 2004 al 2014, cioè per 10 anni non si è fatta vedere, poi praticamente loro hanno parlato del fatto che la principessa, che lei non stesse bene comunque, cosa già molto difficile in quel tipo di cultura, però è chiaro che questo fa anche capire un po' qual è il tipo di mentalità ancora adesso sulla malattia mentale, soprattutto nei confronti delle donne, nel senso che non se ne parla, cioè piuttosto sparisci, te ne vai, ma esatto. non è che puoi andare ai microfoni a dire: guardate, io ho avuto un sacco di casini, nel senso, ero una libera che lavorava, sono diventata imperatrice, mi hanno angosciato perché dovevo fare sto figlio
e mi sono un po' depressa,
oppure abortito, cioè oppure ho avuto un aborto spontaneo, sinceramente mollate il colpo,
mollatemi, come diremmo noi qui,
e purtroppo invece questa cosa non c'è.
Sì, in qualche modo è come se questo essere murati a castello, no, sia proprio, diventi proprio un qualche cosa, un fatto.
Sì,
cioè nel senso non esce più, non ha più rapporti con la stampa. È vero che non esce più, probabilmente il posto è sufficientemente grande, però non esce più per uno che è stato
confinato,
ad Harvard.
Certo.
Esatto, sei comunque confinato, cioè con tutto lo spazio che puoi avere, però non sei libero.
Sì, quindi... poi devo dire, cioè nel senso, è chiaro che qua non stiamo parlando di un crimine, nel senso che non c'è un crimine.
Insomma.
Però c'è la privazione della libertà, che non è tanto la libertà del fatto di stare nel palazzo, ma la libertà della privacy, cioè nel senso tu vieni privato della tua libertà.
Non è un crimine fino a un certo punto,
non è un
crimine a quella latitudine, però noi lo stiamo vedendo da qua, no? Noi lo vediamo da qua e diciamo, però insomma, effettivamente... il dover sottostare a una cosa di questo tipo forse non è, cioè già la mancanza di libertà, per come la vedo io, è già un crimine.
Sì,
comunque,
no, ma dico che comunque anche alle nostre latitudini magari non è, cioè nel senso magari, che ne so, principe, principesse non sono più confinati nel loro palazzo, nel senso che possono uscire, però magari appena escono vengono assaliti, oppure vengono criticati per qualunque cosa fanno.
Esatto.
Dalla stampa e tutto, quindi c'è comunque una privazione della libertà sicuramente. Poi quando si tratta ovviamente di queste cose, quindi gravidanze non portate a termine e ovviamente depressione che ne consegue, è chiaramente molto grave, cioè lì
è proprio grave.
Un crimine di incomprensione, diciamo, e anche di decenza, perché
esatto.
In questo caso comunque adesso la principessa Masako
sembra stare bene.
La figlia è bellissima.
Sì, figlia,
Aiko,
soprattutto sta bene. Quindi
sì, no, stanno tutti bene.
L'importante è questo, no? Invece non sono stati bene, siamo sempre abbastanza a est rispetto all'Italia, e così andando a fare un giro tra i vari reali, c'è stato nel primo giugno del 2001, c'è stato il massacro dei reali nepalesi. Quindi... 10 membri della famiglia reale, tra cui il re e la regina, sono stati uccisi.
Sì.
5 sono stati feriti e 5 sono rimasti indenni in quello che sembra essere stato un momento di forte arrabbiatura, direi.
Non chiama l'arrabbiatura, sì.
E non saprei perché
no, per
follia
carità.
Non mi torna.
No,
perché
certo.
Effettivamente la storia è un po' questa. Allora, il figlio, uno dei figli del re, il re si chiamava Birendra, il principe di Pendra, che sì, era appunto uno dei suoi figli, è stato allontanato da questa festa che veniva data nel palazzo reale perché aveva bevuto troppo.
Sì, aveva anche fumato.
Aveva fatto un po' di casino, insomma, bevi, fumi, diciamo che aveva perso la lucidità iniziale.
Ha fatto un po' too much.
E gli hanno detto appunto, sai cosa c'è di nuovo? Magari vai in camera tua. Lui in effetti si è ritirato nelle sue stanze, no? Mi piace dire questa cosa, è ritirato nelle sue stanze.
Non l'ha presa proprio
Però, esatto, non l'ha presa bene perché poco dopo si è ripresentato alla stessa festa con 3 fucili e una pistola semiautomatica.
Ah, 3 fucili?
Sì. 3 fucili, non so dove li avesse bene perché insomma hai le tracolle, però voglio dire, portare 3 fucili comunque... tra cui un M16 che insomma è una di quelle cose un po' d'assalto, no? Più una pistola, la cosa più maneggevole era una Glock in calibro 9 se non sbaglio.
M16 non è uno di quelli di Tomb Raider?
È una roba del genere, sì. Ma ne aveva anche degli altri, no? Quindi si presenta tutto bardato, un po' stile Rambo voglio immaginare, chiaramente non ci sono né foto né video, non c'è niente di questa cosa. E senza praticamente che gli altri abbiano tempo neanche di accorgersi, questo apre il fuoco e fa questa strage pazzesca. Rivolge le armi anche contro il principe Paras o Paras, che è un cugino, che nel frattempo riesce a salvarsi, a mettere in salvo anche 2 dei bambini della famiglia reale. E ma il cugino dirà poi, il cugino, che anche lui ha avuto una serie di scandali, ha ammazzato uno andando in giro ubriaco in macchina, quindi vabbè, sempre le classiche cose un po' così, e è diventato poi tra l'altro principe lui, perché ovviamente tutta la famiglia è morta, quindi
è rimasto
in linea, come si dice, in linea ereditaria. È stato quello che alla fine, insomma, si hanno dovuto prendere questo qua perché
c'era solo lui,
no? E quindi appunto questo dice di aver detto al cugino, ma cosa stai facendo? E pare che quello là abbia rivolto le armi altrove. Sembra da quello che sono state voci successive, perché non posso parlare di indagine visto che appunto A, non leggo il nepalese, B, non ci sono informazioni proprio di prima mano date dalla corona. Sembra però che questo cugino fosse in qualche modo coinvolto anche lui in questa sparatoria, però non si è mai saputo. Fatto sta che è diventato il regnante fino al 2008, quindi per 7 anni, fino al 2008, quando poi è stata abolita la monarchia in Nepal. E quindi appunto è rimasto. Ci sono state un sacco di teorie del complotto in tutto questo, perché far fuori un'intera famiglia reale...
Certo, non è...
In teoria del complotto, che volevano vedere coinvolte la CIA, i servizi segreti di qualunque stato, di qualunque stan presente. In realtà, forse perché appunto dire che il figlio era ubriaco, aveva le armi a disposizione, ha fatto fuori tutta la famiglia, in effetti faceva veramente brutto. Quindi...
Sì, sempre poi un po' per il discorso che bisogna proteggere, cioè che, come dire, che in qualche modo tutto quello che succede all'interno di una famiglia...
Sì, tra l'altro nepalesi che anche loro non hanno mai aperto le porte ad altri, quindi la famiglia era sempre sposata tra di loro.
Ah sì, ora, erano tutti i primi cugini,
compresi i genitori di questo
dipendente. Sì, esatto, erano primi cugini anche loro, che sappiamo che insomma... Proprio i matrimoni tra primi cugini non
è che
vengano
poi riuscitissimi.
No, non sono, diciamo, garanzia di
sicura riuscita.
Di sicura riuscita, ecco, con tutto il rispetto per i primi cugini che magari ci ascoltano e sono sposati, però
normalmente appunto si sconsiglia vivamente.
Le milde no.
E
ecco, insomma, diciamo che no, è meglio,
sarebbe meglio evitare.
Fare un pochino...
Esatto, no?
Ecco. Vabbè.
Cioè anche vedere qualcun altro, esce ogni tanto, vai fuori, vedi qualcuno anche di altri paesi, di altri
posti,
ecco,
l'ideale sarebbe proprio
un mix. La misticanza normalmente dà delle cose, dà dei risultati meravigliosi.
Anche l'inbreeding non è proprio una delle cose. Comunque vabbè, adesso
è andata così.
Ah, però magari faremo poi la puntata sulle famiglie
sui primi cugini. Sì, c'è stato qualcuno che l'ha suggerito nell'account Crime Magazine di Instagram, sì, che ha scritto dicendo appunto, ma delle famiglie un po' particolari, tipo i primi cugini, non vogliamo parlarne, non mi ricordo chi fosse, lo ringraziamo anche se non mi ricordo il nome.
No, grazie veramente, mi viene in mente, non aprite quella porta, ma mi sa che quelli erano proprio fratelli,
forse. Comunque, se noi divaghiamo così, quando ci sono queste cose qua non riusciamo
non capiamo più che niente, no, assolutamente.
Così. Facciamo un po' delle robe di questo tipo, no? Però appunto diciamo che di storie, tra l'altro sempre andando sul crimine, abbiamo trovate tante, royal crime, però quella che ha attratto l'interesse, tra le altre, è quella di Vittorio Emanuele di Savoia, che nel 1978, 18 giugno del 78, sull'isola di Cavallò, guarda come l'ho pronunciata bene.
Brava,
perché
Cristina, io avrei detto Cavallo proprio.
Cavallo
alla
così alla grande. E, sull'isola di Cavallò, che sta al largo della Corsica, ha sparato, cioè insomma quella sera lì, pare, secondo le testimonianze che usciranno nei vari processi, pare che Vittorio Emanuele di Savoia si fosse incazzato di brutto, ma sì, di brutto, ed è perché qualcuno gli aveva usato il tender per il gomone per fare avanti e indietro tra le barche parcheggiate al largo e quelle attraccate al molo. Lui esce incazzato come una mina e tra l'altro esce imbracciando un fucile. No, cosa che tutti noi facciamo, no? Certo. Ti incazzi col vicino di casa,
no, come no?
E spari, ovviamente, certo. No? Quindi questo qua esce sparando, questa è una citazione da Butch Cassidy, e esce sparando e tra l'altro dicendo, tanto giusto perché era, avrebbe potuto essere re d'Italia, italiani di merda.
Ok, vabbè, ci sta.
Ci sta, no? Perché comunque cosa vuoi pretendere da questa gente?
Fatto.
Non puoi pretendere nulla. E ovviamente esce, spara due colpi, nel frattempo li indirizza verso uno di quelli che secondo lui gli aveva usato il tender, che era Nicky Pende, il quale riesce fortunatamente a buttarsi in acqua e andare sotto la chiglia di una delle barche. Purtroppo però dei due colpi uno va a ferire un ragazzo che sta dormendo in un'altra delle imbarcazioni, quindi è sotto coperta, si chiama
bellissimo
ragazzo che si chiamava Dirk Hammer, un ragazzo tedesco
giovanissimo
perché forse aveva 18-19 anni, adesso non mi ricordo quanti anni aveva, sì, 18, comunque era un ragazzo giovanissimo bello, che era in vacanza con alcuni amici e alcuni componenti della sua famiglia, ma siccome avevano trovato l'isola di Cavallò piuttosto cara, strano, esatto, e un po' c'erano andati per curiosità, no? La classica curiosità di vedere un po' sti ricchi come se la passano, e visto che non potevano permettersi il ristorante o che comunque non avevano nessuna intenzione di spendere cifre esorbitanti per una cena, rimasero sulle barche, e Dirk a quell'ora, quando Vittorio Emanuele uscì sparando, stava riposando appunto, e il proiettile lo raggiunse mi pare a una gamba. Subito si mobilitarono sia i familiari che gli amici, in qualche modo cercando di chiedere aiuto, perché insomma sei su un'isola, sei la dépendance di un'isola praticamente, sei su una barca, su un isolotto vicino a un'isola più grande,
e ti
hanno sparato una gamba. È veramente un guaio.
Sì, no, un guaio grosso.
Addirittura pare che a un certo punto, qua le cronache siamo andate un po' a recuperarle, no? Cioè tutto quello che abbiamo recuperato dai vari archivi, perché appunto in quegli anni lì non eravamo, come dire, ferrate sulla cronaca, perché tutte e due erano molto piccole. E, però appunto da quello che abbiamo recuperato pare addirittura che a un certo punto fosse stato proprio Vittorio Emanuele a dire faccio arrivare l'elicottero, lo pronuncio come potrebbe, l'elicottero. Sto elicottero non è mai arrivato, tanto è vero che i ragazzi, gli amici e la sorella di Dirk decidono di prendere la barca e di andare verso l'isola più grande, o comunque di andare a chiedere aiuto. Fatto sta che Dirk arriverà all'ospedale con 4 ore di ritardo. Il danno era stato un danno terribile, aveva perso tantissimo sangue e purtroppo dopo, questo abbiamo trovato sempre nelle cronache, 19 operazioni, 3 amputazioni,
sì, no, una
111 giorni di agonia,
una tragedia,
questo ragazzo purtroppo muore.
Sì, poi devo dire, allora, no, non che il fatto di essere belli ovviamente, come dire, cioè non 11, era anche un bel ragazzo, cosa c'entra, però veramente vedendo le foto di
no,
lui,
però fa
bello,
fa
è proprio
sì,
con cioè uno dice tutta la vita davanti,
sì, sì,
tutta la vita davanti,
esatto.
È una vita che poteva essere una vita veramente, cioè
sì, poteva essere una vita
bello,
splendida, una
giovane,
vita sana
negli anni
sì,
70, cioè,
esatto,
comunque.
No, tra l'altro la sorella Birgit era Miss Germania, cioè giusto per dire che quando diciamo uno bello, ma
la
pure se era brutto,
ha...
no? Cioè noi ci dispiaceva lo stesso,
no,
noi dispiace
no, no,
per tutti in generale.
Ma certo, però in quel caso è stata, cioè, veramente una vita stroncata in quel modo
sì,
lì per una
Una
stronzata, sì. Allucinante, cioè non sì. Esci sparando, esci,
fortuna, cioè, non che esci, non è diventato re d'Italia sto
no,
qua,
no,
cioè.
no, beh, anche visti i trascorsi, voglio dire, cioè, appunto, non è che proprio siamo messi benissimo.
Fatto sta fatto che proprio sta, perché no, era nobile, chiaramente le autorità francesi fanno l'indagine, parte il processo, processo che dura anni, però nel 1991 una corte di Parigi, se non sbaglio, lo assolve.
Lo assolve, sì, sì, lui è stato assolto, quindi noi ovviamente per dovere di cronaca dobbiamo dire che lui è stato assolto dal reato, però dobbiamo anche
dire ma anche perché lui a un certo punto ha detto non sono stato io a sparare, cioè ha sparato un altro fucile, come se all'Isola di Cavallo il 18 di giugno ci fossero sparatorie in corso.
Sì,
esatto, scusami, no, ma, ci fossero sparatorie in corso, no, di, non lo so... Cioè questo, vabbè, lui si è difeso così.
No, noi per diritto di cronaca, ovviamente, nel senso anche per non beccarci querele dalla ormai non famiglia reale.
Ma guarda, possono fare
no, ma sto scherzando.
Tutto quello che vogliono. Tanto.
Diciamo anche che però nel 2006, quando lui è stato arrestato e poi assolto del processo Vallettopoli.
Tanto giusto per gradire.
Infatti, a un certo punto, ha perso il broncone.
Sì, praticamente in un'intercettazione ambientale ha confessato.
Cioè ha detto, io li ho fregati tutti e io ho sparato, sono stato io, li ho fregati tutti.
Li ho fregati.
E cioè, quando uno sente queste frasi deve venire in mente il volto di Dirk.
Sì.
Cioè proprio quello.
Ma speriamo che gli venga in mente a Vittorio Emanuele tutte le notti che chiude gli occhi, no? Che va a dormire.
No. Se quella confessione è vera, se è stato lui a sparare, ovviamente, tutte le notti. Perché...
Beh, già il fatto di dire li ho fregati... Cioè, ma
chi
che,
hai fregato
ma
la
che,
famiglia
ma che
del
persona
ragazzo?
Sei? Cioè, voglio dire,
anche perché, brutta, ragazzi.
Anche perché i testimoni erano tantissimi. Cioè, se ti vedono che esci, che imbracci un fucile, già che esci e imbracci un fucile.
Ma poteva esserci una persona, cioè, il problema è che può esserci una persona debole di cuore, può esserci una persona, cioè, non si esce sparando,
non si esce armati,
non si esce armati, non si fa.
Però, probabilmente, se sei il principe ex, così probabilmente ha funzionato. Anche perché poi, tra l'altro, in realtà, con gli anni ci sono stati varie corsi e ricorsi, no? Tant'è vero che lui a un certo punto mi pare che avesse addirittura querelato la sorella, la signora Hammer, sì, la signora Birgit Hammer era stata anche in qualche modo, come dire, querelata, perché
per
come
cosa?
Se, ma forse per calunnia, che uno dice, beh, ma questa è la sorella, che... era lì, ti ha visto e ha detto come sono andate le cose, lei ti ha visto, lei ti hanno visto tutti gli altri.
Vabbè.
Poi c'è stato anche un po' negli anni, come dire, qualcuno che ha preso le difese di Vittorio Emanuele, ma qualcun altro, tra l'altro nobile, che invece ha detto, no, cioè i fatti sono questi. Perché bisogna sempre basarsi sui fatti, no? Cioè,
fatti,
esci sparando, ok, anche no,
no,
tu non esci sparando.
Non puoi farlo.
Soprattutto se ammazzi una persona. Tra l'altro, poi il papà di Dirk Hammer insieme alla sorella sono andati avanti per tantissimo tempo, per anni. La sorella tuttora, a distanza di quasi 40 e 50, sono un sacco di anni, ancora adesso, comunque, lei dice, la vita è stata segnata.
È una di quelle storie che secondo me è stata un po' dimenticata,
sì.
E non dovrebbe essere dimenticata,
no.
perché sono tante le storie di questo genere che sono state dimenticate.
Sì, perché la giustizia deve essere uguale per tutti.
La giustizia deve essere uguale per tutti e soprattutto ci sono delle cose che non si fanno.
Non si fanno. No. Cioè quantomeno chiedi scusa,
no, paghi
cioè, e chiedi
paghi
scusa, no?
Tutti,
invece no.
No, è così, ecco, anche quella
terribile
cosa.
Vabbè,
invece io volevo
vorremmo
parlare anche di, invece io mi sono rimasta un po' stupita perché per questa appunto questa puntata dei reali ovviamente non si può non parlare della nostra Elizabeth,
non Elizabeth la Betty,
dalla quale noi
ci inchiniamo
il massimo dell'amore sempre forever e,
la Betty, no, la Elizabeth Erzsébet,
esatto, sì, ecco, qui sbaglieremo
sicuramente
di volte, per cui i nostri amici
ungheresi
allora se c'è qualche
ungheresi e slovacchi, ecco, anche perché insomma lì i confini sono un po' cambiati,
se abbiamo ascoltatori ascoltatrici di origine ungherese o slovacca
noi chiediamo perdono,
umilmente scusa, perché sicuramente sbaglieremo,
sì, perché abbiamo trovato appunto la contessa Bathory, che forse si dice Bathory ma forse è Bathory, e abbiamo trovato Alsbeth in slovacco, chiedo venia per la pronuncia, Erzsébet in ungherese oppure Elizabeth in tutte le altre lingue, quindi
esatto.
Diciamo che noi la chiamiamo Elizabeth per
semplificare. Lei è una che secondo me ha avuto, cioè nel senso, lei è una invece che probabilmente non ha fatto praticamente la metà di quello che si dice. Cioè,
ma non lo so, nel senso che quando, beh, allora diciamo allora, che okay. Stiamo parlando
ha
di
pessima
una
reputazione.
Pessima reputazione. Però diciamo anche che facciamo un saltone indietrone nel tempone, perché siamo nasce nel 1560.
Sì, oggi siamo un po', saltiamo un po' di date.
1560 nasce Ezrebet Bathory e muore nel 1614, quindi diciamo che già quando le cronache avvengono nel 2000, abbiamo visto no, 78, 91, 2006, 2016, già è un po' difficile recuperare le fonti, figuriamoci quando si va indietro di tutti questi secoli, no? Però diciamo che quando una storia arriva fino a noi, a prescindere da dove siamo noi nella linea temporale, significa che un fondo di verità ci deve essere. Non è possibile il contrario, no? Sì, sì, secondo me.
Come i gossip quando cominciano a venire fuori in televisione, no? Che si dice che quando c'è un gossip,
quando c'è un gossip,
di vero,
insomma,
c'è.
Cioè, sarà, cioè, ci vuole un fondamento, no? Poi, allora, diciamo che la contessa Bathory, appunto, che mi nasce già contessa, io tra l'altro sono andata, visto nelle mie peregrinazioni in Europa e anche all'estero, estero, ho detto appunto a mio marito, andiamo a vedere il castello della contessa ungherese.
Certo, perché ovviamente Cristina quando va in vacanza non è che dice al marito
andiamo
vedere...
a Parigi, no ma perché?
No, ma perché dobbiamo andare a Parigi a fare shopping?
Quando possiamo andare
a vedere il castello?
A Chattice, che però anche lì probabilmente si pronuncia Chattice in un altro
che
modo.
Deve essere un posto bellissimo.
È un posto meraviglioso, peccato che io lo cercassi in Ungheria, perché la contessa mi era ungherese.
Ti era ungherese, ma in realtà...
E invece, chiaramente... No, non si è trasferita, sposti un attimo il confine ed
no,
è
il
Slovacchia.
Confine, certo, perché confine che si è trasferito
sì. Tra l'altro appunto è al confine con noi eravamo in Repubblica Ceca, stavamo puntando verso l'Ungheria, fortunatamente mio marito dice appunto no, e quindi abbiamo puntato appunto verso la Slovacchia. È un posto meraviglioso, a parte che tutti i posti Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria sono bellissimi.
L'Ungheria
è meraviglioso e anche questo posto è bellissimo, cioè da lontano si arriva appunto, siamo arrivati a piedi in questa collina dove c'era questo che era un forte costruito credo nel 1200 forse una cosa di questo tipo, c'erano alcune rovine, quando siamo andati noi c'erano dei lavori di ristrutturazione.
Ah, ok.
I gentilissimi il gentilissimo direttore lavori che era lì, siccome io gli ho detto appunto faccio la giornata, mi piacerebbe così vedere un attimo, con tutte le misure del caso, quindi con gli elmetti eccetera, ci ha fatto comunque entrare per vedere appunto e ci ha raccontato due cose su come avrebbe dovuto essere la ristrutturazione. Attualmente il castello è aperto, ci sono delle restrizioni per il Covid, ma comunque il castello è aperto e si può andare tranquillamente a visitarlo. È stato ricostruito, sono state ricostruite alcune delle parti, ma non è stato ricostruito tutto, perché sarebbe stato impensabile, come quello che era nel tempo diventato il castello di Nadasny, che era appunto il principe, e della consorte Bathory. Era stato costruito inizialmente come una torre di guardia e di avvistamento, perché stava proprio su una collina, cioè sta su una collina. Poi negli anni, chiaramente nei secoli, passando di mano in mano, è diventata una residenza, quindi c'erano delle torri, c'era un corpo centrale e mano a mano si sono formate, come accade normalmente, una sorta di annesso con quelli che erano i lavoranti, no? Quelli che sostenevano in qualche modo la vita del castello. La contessa Bathory si trasferisce lì perché questo castello viene dato in dono dalla mamma del principe Nadasny come dono di nozze. Lei aveva 15 anni, all'epoca attenzione che non stiamo parlando di bambini, cioè si è sposata nel 1575, aveva 15 anni e all'epoca era un fatto del tutto normale. Non era prevista né maggiore né minore età, diciamo appunto che la vita, tra l'altro la speranza di vita era talmente bassa, vuoi sì, per le pestilenze, certo. Vuoi per le guerre, vuoi perché comunque certo
non c'erano
gli antibiotici, non c'erano le operazioni, la vita credo all'epoca fosse intorno ai 30-35 anni.
Penso
forse,
sì.
No?
Sì, tra l'altro lei partiva da una situazione di salute non proprio limpidissima, nel senso che soffriva di attacchi epilettici.
Sì, da bambina aveva sofferto.
Da bambina aveva sofferto di attacchi epilettici e tra l'altro c'erano questi metodi di cura dell'epilessia che erano far bere alla persona epilettica il sangue di un non epilettico, oppure addirittura di fargli, cioè, farlo bere con un pezzo di teschio del sangue, cioè del non epilettico.
Quindi che l'epilessia ti rimaneva, in più c'avevi gli incubi per tutta la tua vita, esatto, nella migliore dei casi.
Nella migliore dei casi. E quindi diciamo che insomma questa cosa ovviamente è stata poi legata un po'
forse un po' rimasta scioccata,
dopo.
Cioè a me avrebbe dato un po' fastidio.
Ma sì, sicuramente, sicuramente. Comunque diciamo che non è stato proprio un debutto.
Sì, perché poi all'epoca chiaramente non è che chiamavano il medico condotto, se andava bene chiamavano l'alchimista di turno, no? Quindi,
sì, sì, sì. No,
che era quello più fantasioso del villaggio.
Quello più fantasioso del villaggio che cercava in qualche modo. Quindi insomma, lei non stava benissimo, non era proprio, aveva una persona che aveva anche dei problemi di salute. Anyway,
si sposa e riceve in dono sto bellissimo castello.
Esatto.
All'epoca il castello aveva questa torre centrale più un paio di torri a nord e a sud o a est e a ovest, mi perdonerete ma non ho la più pallida idea di dove guardassero. Fatto sta che queste due torri guardavano una da una parte e una dall'altra, appunto per evitare comunque anche all'epoca che ci fossero attacchi. La contessa Bathory insieme a Nadasny hanno, mi pare, 5 figli. Le cronache danno 5 figli, di cui un paio morti piccoli, gli altri 3 invece andati in seguito.
Sì, in realtà c'è questa diceria del fatto che lei avesse avuto un figlio,
un altro bambino prima
del
matrimonio,
che però era stato affidato ad una donna, era
in Polonia,
affidato, cioè avevano pagato una donna del paese perché lo portasse via. Comunque 4 sì. figli ufficialmente.
4 figli ufficialmente.
Sì. Ma comunque tra l'altro lei è una donna, cioè nel senso che veniva da una famiglia pazzesca,
lei viene da una famiglia pazzesca, una donna colta, sì, è una donna colta ed è capace di come dire, di fare gli affari di Stato.
Assolutamente, perché quando il marito va via,
il marito sta via, tra l'altro dice vado un attimo in battaglia, sta via tipo 15
anni, con gli ottomani,
sì, con gli ottomani, sta via 15 anni, che dicono ma prendete la comoda comunque, no?
Vado a comprare le sigarette.
Vado a comprare sigarette, e perché l'impero ottomano probabilmente era abbastanza duro da battere.
E lei,
fatto sta che lei resta.
Lei, cioè, lei tiene anche le fila.
E credo proprio di sì, perché tutto quello che riguardava il castello, ma che poi non era soltanto il castello, era
tutta la zona,
un territorio immenso.
Lei ha difeso per anni, cioè nel senso ha difeso per anni la zona, si è proprio, ha fatto lei, cioè è diventata...
Sì, sì, ha fatto lei, ma teneva anche delle relazioni che oggi potremmo dire delle relazioni internazionali, no?
Sì,
quindi
certo, anche
degli equilibri, sì, degli equilibri non indifferenti, no? Perché insomma anche il dover andare d'accordo. E poco importava in effetti che fosse donna, e già adesso uno spesso e volentieri alza il sopracciglio, all'epoca immaginatevi che cosa dovesse essere questo,
esatto,
fatto, no? E era ritenuta da tutti molto molto capace, era rispettata,
sì, sì,
ed era anche temuta, perché sì, nel momento in cui invece non stava tenendo le pubbliche relazioni o le relazioni diplomatiche, pare che invece al castello in qualche modo avesse il pugno di ferro,
uh-huh,
che forse non rende ancora bene l'idea.
Pugno di ferro.
Lo chiama pugno di ferro.
Cristina lo chiama pugno di ferro.
Perché è ottimista.
Perché è ottimista, perché è una inguaribile ottimista, nonostante il lavoro che fa e nonostante tutto, è un inguaribile ottimista.
Sì, più che altro perché appunto quelli che sbagliavano qualche compito, cioè portami l'acqua, rovesci il secchio, lei li torturava.
Cioè, sì.
Cioè, cosa meno torturo te, in modo che tutti gli altri capiscono che,
certo,
non lo dovevi fare.
Sì, peccato che la cosa si sia ripetuta un tipo 300 volte, mi
sì,
sembra.
Sì, no, di... allora, le ha preso un po' la mano questa cosa, no? Un po' è stato l'avvicinarsi della tarda età, che all'epoca era 30 anni,
sì,
prendi nota, noi ormai morte e sepolte praticamente. Allora, un po' l'avvicinarsi di questa tarda età, un po' il fatto che Nadasny comunque quello se ne stava veramente altrove.
Ma è morto anche a un certo punto.
A un certo punto nel 1604, se non sbaglio, è morto. Morto. E lei è rimasta da sola e con tutto quello che ha comportato, tanto è vero che il principe prima di morire ha detto vabbè, ti affianco questo Turzo, noi non sappiamo anche qua come si pronunci questo nome, Gheorghi, può essere che sia Gheorghi Turzo, no?
Perché...
gli affianca questa persona, ma non perché lei fosse, non perché Nadasny pensasse che lei fosse incompetente,
uh-huh,
o incapace, ma proprio perché diceva, cioè per portare avanti un regno non è così semplice, e spesso e volentieri, se per caso dovessi incontrare delle difficoltà, hai una persona che è una sorta di emissario, no? di persona influente. Ed è proprio questo Turso che si accorge che qualcosa sta andando molto molto male. Allora, pare che mentre era nell'azione di torturare una serva, si sporca col sangue, quindi chissà che tortura, non voglio neanche pensare. Comunque, si sporca col sangue questa Elizabeth, e quando va poi a ripulirsi tempo dopo, scopre che la parte interessata dal sangue della domestica, giovane domestica, secondo lei le ha fatto ringiovanire la pelle. Allora, anche lì fa un po' alla stessa maniera, no, del bevi dal cranio di qualcun altro che ti passa l'epilessia, chiama l'alchimista.
Ok.
Chiama l'alchimista e gli dice, te va, magari mi è ringiovanita la pelle. Quello là, che ovviamente aveva visto la fine di tutti gli altri, certo, ha detto, sì, no, guarda, Elizabeth, certamente...
Una ragazzina.
giovane. Lei, probabilmente... come dire,
ormai era anziana comunque, a 35 anni, cioè adesso sì, 35 anni dobbiamo anche essere nei confronti delle donne anziane, 35
anche 40 forse,
mamma mia, decrepita.
A quel punto l'alchimista che le dice, guarda Elizabeth, è mai stata più giovane,
bella io, sì, veramente, ma...
e lei dice, beh, allora fa un'equazione basica,
certo,
sangue uguale giovinezza
a lei.
E quindi cosa fa? Comincia a far portare a palazzo tutte le giovinette che trova nell'annesso villaggio. Mm. Le preleva dalle famiglie non proprio abbienti, anche se poveri non erano.
No, alcune anzi venivano mandate per imparare le buone maniere, quindi esatto, non erano di famiglie.
No, all'inizio erano le ragazze appunto del villaggio, che però siccome le ragazze del villaggio chiaramente entravano al castello, nessuno le vedeva più tornare. Vabbè. Cioè, cosa fai? Contadini, poveretti.
Erano altri tempi.
Quando finisce appunto tutte le giovinette del villaggio, finisce, cioè nel senso che le torturava, perché lei cosa ha fatto? Siccome l'alchimista le ha detto, vabbè, però ci deve essere lo stesso metodo.
Certo.
Non è che... Allora, le torturava, prendeva il sangue e poi col sangue ci faceva proprio il bagno.
Mm-hmm.
Intero. Poi si convince anche di un'altra cosa, a parte che le giovinette del villaggio erano terminate, si convince che forse, siccome lei è nobile, vuole sangue nobile,
sì,
perché metti caso che non sta più facendo effetto perché quella là è una popolana. Quindi comincia a spargere la voce che al suo castello appunto educano alle buone maniere, a diventare un'ottima aristocratica. Un sacco di gente la conosce e si fida e manda le figlie sperando appunto che, siccome diventi una brava aristocratica, farai un buon matrimonio, perché è tutto finalizzato chiaramente.
È marketing praticamente.
Sì, sì, marketing 1500 edition.
Esatto.
Sì, è marketing. E queste giovinette, quando però cosa succede? Che alcune tornavano, come dire, ferite era ancora a dire poco.
No.
E scioccate e incapaci di pronunciare verbo.
Altre
non tornavano affatto, solo che Elizabeth non aveva fatto i conti col fatto di, lei all'epoca non poteva saperlo, di vittime alto-basso rischio. Ci sono anche adesso.
Sì.
La vittima ad alto rischio erano le popolane, dove se scompaiono, vabbè, insomma, non è che si possa
non
fare molto.
Non è cambiato niente.
Non è cambiato niente dal 1600 oggi, prendiamo nota.
Sì, non è cambiato niente.
Esatto.
Ricordiamo che in alcuni podcast abbiamo parlato di serial killer che sceglievano adolescenti.
Sì, adolescenti in fuga.
Adolescenti in fuga perché sono vittime, appunto.
Sì. Ma guarda, ma senza andare troppo lontano, qua per fare le indagini a questa latitudine, in questo periodo storico, cioè adesso a Milano, cioè se muore la prostituta o il barbone, francamente...
Non interessa
ma
nessuno.
Sì,
insomma, non è cambiato niente, purtroppo ci sono vittime,
no?
Di serie A, di serie B,
esatto,
e così sarà.
La criminologia le chiama alto rischio, quindi quelle che se scompaiono nessuno si agita più di tanto, o comunque non hai soldi, perché anche all'epoca era una questione di soldi,
sì, certo,
come lo è adesso. Come
perché uguale, no? La stessa cosa.
Se vieni da me a chiedere una consulenza, io il mutuo lo devo pagare, il mio mestiere, e quindi
sì, ma
i soldi
anche il fatto che in qualche modo cioè il possesso di denaro o meno ti renda comunque più,
sì, sì.
Più ad alto rischio.
No, il possesso di soldi a basso rischio, nel senso che dipende se vai in giro con il Rolex in una via buia dove stai passando vicino a
qualcosa.
Ti succede qualcosa, però
se scompari ti cercano.
Ti cercano, no? Invece la vittima a basso rischio erano queste ragazze bene, nobili, che venivano mandate al castello e che qualcuno aveva preso nota di dove fossero queste ragazze e che avrebbero dovuto stare un tempo congruo e poi fare rientro a casa. Nel momento in cui queste non fanno rientro a casa o fanno rientro a casa in condizioni disperate che certo non gli era capitato lungo la via il tutto, ovviamente chiedono un'indagine nei confronti della contessa Bathory. Indagine che in realtà viene anche fatta perché? Perché proprio Turzo, quindi il tutore che in qualche modo Nadasny aveva messo alla moglie, la vede che in uno dei tunnel del castello sta torturando una giovinetta. E ovviamente lì le voci poi si rincorrono. Fatto sta che lei viene immediatamente messa a quello che sono gli arresti, non c'era un tribunale, non c'era niente di questo tipo, viene murata nella torre del castello, in una delle torri, non so dirvi quale potesse essere, è un appartamento questa torre, e cioè questa stanza dove viene murata, viene lasciato una sorta di feritoia, uh-huh, che era utile soltanto per passarle da mangiare da bere. Okay. Fine. Quindi lei non ha contatti, vivrà lì per credo 3-4 anni fino a che decide di lasciarsi morire di nebbia.
Ok.
Quindi appunto
su di lei ci sono un po' di, nel senso che il suo caso è stato poi studiato negli anni, c'è anche la teoria che in realtà si sia trattato di un complotto.
Esatto.
Potrebbe perché siccome anche lei era una donna, cioè era una donna e era ormai diventata, come dire, importante a livello
era
politico,
molto potente,
e c'erano anche proprio dei problemi a livello insomma con i capi religiosi, c'era tutto un...
C'era un problema con i capi religiosi, ma c'era un problema anche con gli Asburgo, perché loro si stavano allargando.
Esatto.
No? Cioè lei comunque con i matrimoni anche dei figli, uh-huh, e in qualche modo era riuscita a, sapete che i matrimoni erano un po' quelli
che collante,
erano, certo, il collante appunto della società, no? E lei in questo modo era riuscita a erodere terreno ad altri regni, e quindi era vista un po' come il fumo negli occhi, insomma una persona da temere, quindi pare che tutto questo sia stato un complotto. La parte interessante è che se andate sul sito del castello, che non è semplicissimo trovare, tanto è vero che me l'ho scritto da qualche parte, mi pare che sia Chatice Rad, scritto H-Rad, e andate a vederlo, c'è una traduzione italiana un po', mm-hmm, così un po' automatica, però non hanno trovato alcun reperto di alcun tipo da nessuna parte, almeno questo è quello che dicono appunto.
Okay.
Sono stati fatti anche degli scavi archeologici, ma non è emerso niente. Mm-hmm. Ed è piuttosto strano, perché normalmente, anche smuovendo un attimino la terra, anche dei cimiteri di Milano, la smuovi un attimo e qualche osso salta sempre fuori. Stranissimo che non sia uscito niente.
È vero.
Perché a distanza comunque di tutti questi anni le ossa si conservano, quindi
certo.
Se è come viene detto, no? Si suppone che abbia ammazzato un centinaio, se non 300, se non addirittura 600 ragazze, ecco, 600 cadaveri, insomma,
sì,
si dovrebbero
modo
abbastanza vedere, insomma, non dico che trovi soltanto una falange o un incisivo, normalmente trovi tutto lo scheletro, però
certo,
qua non hanno trovato niente, quindi nel 2018 alcuni studiosi avevano pubblicato un articolo su una rivista scientifica dove appunto mettevano in dubbio che la contessa Bathory sia mai stata cattiva verso qualcuno o comunque sia mai stata addirittura una serial killer, e che anzi appunto, come diceva Sara, si sia trattato di un complotto, cioè, ho fatto un casino coi verbi, si sia trattato, giusto.
No, sì, ci sta, nel senso potrebbe essere, insomma, d'altronde è un po' difficile poi mostrare che questo non è vero, nel senso per lei non sarà stato facile salvarsi, anche perché in qualche modo era una donna sola col marito che vabbè, e questo non cambia niente. Mi rendo conto che abbiamo fatto un po' un, come dire, un crescendo.
Cioè, fatto un crescendo?
Siamo partiti dalla principessa Masako, che poverina alla fine, nel senso,
sì,
non è una storia, e poi siamo arrivati alla,
sì,
contessa, e adesso io direi che potremmo
chiudiamo
con una storia che a me ha fatto un po' incazzare.
Ah, che cosa? Che cosa?
No,
ti
questa
ha fatto
teoria
incazzare?
Sul principe.
Ah, il principe.
Che è stato...
Siamo in Inghilterra, però ci spostiamo.
Adesso ci spostiamo, scusate, ci spostiamo in Inghilterra e chiudiamo in bellezza, perché chiudiamo con niente un po' di meno che Jack lo Squartatore.
Esatto, così, tanto giusto per...
per così dare una botta, nel senso che chiudiamo con la storia di un reale, un appartenente alla famiglia reale, che fu accusato di essere Jack lo Squartatore.
Sì. Nelle varie, appunto, nelle varie teorie che hanno visto Jack lo squartatore vestire i panni di chiunque, praticamente,
sì,
cioè,
sì, sì.
Manchiamo noi due, probabilmente.
Forse noi due, sì, sì, esatto. Cioè,
siamo, sì, l'età è quella, ci siamo. 1888, quando ammazzava nell'East End di Londra, a Whitechapel, e diciamo che si sono susseguite varie teorie, perché il caso di Jack lo squartatore è tuttora aperto. Scotland Yard in questo momento ha un fascicolo aperto, metti caso che
se qualcuno di voi vuol partecipare,
esatto, no? Qualcuno venga fuori a dire, ma io penso che l'ultima che ha tirato fuori una teoria che io ho trovato assolutamente fantasiosa, sì, e piuttosto imbarazzante anche, è stata Patricia Cornwell, che addirittura ha scritto un po' all'americana alla fine del libro: ragazzi, lo abbiamo preso, sì, ma stai calma, cioè,
ma
no.
In che senso? Nel senso che,
ma perché lei dice, lei ha formulato una teoria, lei ha tirato fuori, ha comprato a soldi propri quelli che dice essere stati dei reperti dell'epoca, e ha fatto il DNA, ha fatto l'esame del DNA su questi reperti e li ha mixati a destra e a manca. Solo che il problema qual è? Che dal 1888 a oggi Patricia Cornwell dovrebbe ben sapere, come lo sappiamo noi, che i reperti, se non c'è una catena di custodia decente, catena di custodia si intende che io il reperto l'ho preso sulla scena o l'ho preso, l'ho sequestrato a un indagato, lo custodisco, che vuol dire che non è che nel frattempo ci alito sopra, mi ci pulisco le mani, lo faccio strascicare da qualche parte, lascio la scatola aperta, cioè insomma, lei addirittura li ha comprati all'asta, credo, o comunque li ha comprati anche da privati. Il problema è che se non l'hai conservato con i dovuti modi per tutto questo tempo, è un po', come dire, difficile che tu trovi solo un DNA, probabilmente ce ne sarà più di uno, no? E che soprattutto quel DNA sia, quel reperto che trovi sia A, sufficiente, e B, che sia, come dire, conservato adeguatamente e per farci quello che ci devi fare. Quindi lei appunto ha tirato fuori un po' questa cosa, dove lei, secondo lei, aveva trovato Jack lo squartatore. Se vi va, leggete il libro, poi magari ci scrivete dicendo appunto che invece voi siete assolutamente d'accordo con lei, e che va bene anche questo, naturalmente, no? Però io l'ho trovata una teoria piuttosto fantasiosa, ma perché la base scientifica è, come dire, un po' franabile.
un po' friabile.
Un po' friabile, alla maniera di Aldo Giovanni Giacomo, frana. E invece appunto c'è qualcun altro che dice appunto, il Jack lo squartatore era in realtà il principe, che era il nipote della regina Vittoria, sì, il principe che veniva chiamato Eddie, ma forse c'aveva un altro nome,
Albert Victor Christian Edward
Eddie per gli amici.
Eddie per gli amici, sì sì. No, la cosa che, nel senso, dico che è una storia che mi ha fatto un po' incazzare, perché in realtà allora lui è nato in una famiglia reale, ce n'è solo una, dai ragazzi, lo sappiamo tutti.
Adesso ci querela tutte le famiglie reali d'Europa.
Scusate, amici della famiglia reale svedese, norvegese, vi vogliamo bene, però la famiglia reale,
per
famiglia
noi
reale,
è quella,
scusate,
no?
Noi sì, che siamo cresciuti a pane
e Betty,
e pane Betty e pane matrimoni
in diretta televisiva,
nell'81. Vero? Sì, 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 sì. Insomma, vabbè, comunque
segnate già da piccole.
Io vorrei dire che sono sempre stata team Camilla, comunque apro e chiudo la parentesi.
Okay.
E, cioè lui è nato nella famiglia reale, e lui era un bambino un po' lento.
Sì.
Cioè, nel senso, aveva un po' di problemi, ma problemi che forse se fosse nato in una famiglia che non era quella reale,
neanche se ne accorgevano,
cioè è una... È chiaro che in una famiglia, diciamo, di overachiever, se nasci un pochino più lento è un problema. E lui praticamente, c'erano questi rumors che dicevano che lui aveva un ritardo. A parte che anche in quel caso non ci sarebbe stato assolutamente nulla di male.
Però non se sei della famiglia reale.
Se sei della famiglia reale è un po' un problema.
Sì, anche quelli però, anche loro erano abbastanza sposati, come dire...
Ma no, lui in realtà pare che non ci sentisse bene.
Ah, non ci sentiva.
Ah, cioè, aveva, ma allora... alcuni dicono che aveva un ritardo, altri dicono che, siccome la famiglia della madre aveva, la principessa Alexandra aveva proprio dei problemi di udito, genetici, la principessa Alexandra, tra l'altro, che era praticamente l'equivalente della principessa Diana dell'epoca, cioè l'amavano tutti, era una amatissima, eccetera, il marito un pochino
meno.
Un pochino meno, sì. perché era un po' così, era uno che gli piacevano le donne, era uno così, vabbè, un po' allegro. E, vabbè, insomma, lui praticamente aveva un po' questi problemi di ritardo, quindi è diventato un po', in qualche modo, secondo me, un po' la vittima ideale, no?
Sì.
Cioè, la vittima ideale di
Sì,
una
poi
certa
era
via
stato,
pruriginosa
sì,
che...
era stato un po' anche di quelli che magari se ne parlava perché
Era
non era, sì,
omosessuale.
non era esattamente quello, ma non tanto questo forse, però diciamo che era un po' veramente Eddie, cioè anche il fatto che lo chiamassero così un
Sì,
po' in famiglia, diciamo che anche i sudditi lo vedevano un po' come uno che forse non era trustable, che non era
sì,
proprio la
diciamo che gliel'hanno
persona,
dette dietro di
sì, un po' di
tubo.
tutti i colori,
Nel senso che le
poveretto.
varie teorie sono: una dice che era lui perché a un certo punto aveva contratto la sifilide durante
Sì,
un viaggio ed era impazzito.
come se...
E quindi
Sì.
era diventato già lo squartatore.
Sì.
E dici, vabbè, ok. E, ma la cosa allucinante è che la prima teoria, cioè una delle teorie, è stata subito bloccata perché lui nelle date in
Nelle
cui vedeva gli
date, sì,
omicidi
non
non
era lì.
c'era.
Non era... Sì, allora,
Allora, calmi.
non c'era negli stand di Londra, che uno diceva, vabbè, se, oddio, siccome non c'erano le telecamere di
Sì,
sorveglianza...
però non era proprio a Londra, cioè
No, dice che
era...
non era negli stand, però forse a Londra era. Qualcuno l'aveva visto uscire, qualcuno invece forse l'aveva visto rientrare. Però,
Vabbè.
in effetti, anche lì, anche ci fosse non ci fosse stato per uno dei delitti, comunque cadevano anche tutti gli altri, perché sono di una sola mano.
Certo.
Quindi, naturalmente, se non c'era per uno dei delitti, evidentemente non era lui. Però, appunto, a me è dispiaciuto un po' invece, perché appunto era lì lì mica per sposarsi e invece è morto giovanissimo. È morto giovanissimo, credo tra l'altro forse di influenza, può essere? No. Mi sembra, sì, che sia morto di influenza o di polmonite e aveva 28 anni, stava quasi per
Sì, è
sposare una cugina
morto, sì, è morto
nel 92,
sì, nello
1892.
1891 della, sì, l'influenza.
Sì, una
Sì, doveva
settimana dopo il
sposarsi.
28° compleanno,
Doveva sposarsi con
poveretto.
la Queen Mary, no?
Sì,
Sì,
con la
poverino.
cugina, tra
Con la
l'altro.
cugina,
Anche questo, vabbè.
ragazze, cioè, diciamo che...
Quello è, sì.
Sì, no, poi lui è diventato anche, cioè, a un certo punto hanno mollato la teoria che lui era Jack lo squartatore, ma in realtà poi hanno detto, no, non era Jack lo squartatore, ma in qualche modo complice, giusto, di Jack lo squartatore.
Esatto.
Quindi il supporting role
Sì.
praticamente è diventato comprimario.
Sì, che anche lì, boh, non so, su questa cosa di Jack lo squartatore, probabilmente se ne è parlato talmente tanto e l'idea è sempre resta quella di andare a scoprire davvero chi fosse, mentre invece la parte, secondo me, fondamentale non è tanto, anche perché adesso appunto scoprire chi fosse Jack lo squartatore, probabilmente a distanza di così tanti anni comincia a diventare una chimera, però l'aveva detto all'epoca forse George Bernard Shaw, mi pare che aveva detto appunto che era un riformatore sociale Jack lo squartatore, perché finalmente aveva portato in qualche modo l'attenzione su un quartiere dove la gente moriva anche ammazzata tutti i giorni, soprattutto
Certo.
le donne e i bambini.
Sì, ma
Siccome i crimini,
ovviamente.
esatto, siccome i crimini di Jack lo squartatore sono stati così pazzeschi, così incredibili, così eccessivi, l'attenzione si è per forza, come dire, concentrata su quello che poi invece era il vero problema, quindi non solo Jack lo squartatore, che probabilmente è stato uno che si è fatto prendere la mano, ma omicidi così ce n'erano davvero tutti i giorni. Quindi appunto
Assolutamente, sempre per appunto il nostro discorso che facevamo prima delle
esatto, che tanto se
vittime,
stai
che
negli
tanto
stand
chi
di
se ne
Londra nel
frega, ma
1888
chi
potevi
se
morire
ne...
male e non c'era
Carne da
cugina, carne
macello
da
proprio,
macello.
invece no, perché
Esatto,
non è
Jack lo squartatore ha
giusto.
avuto una sorta di funzione sociale, come forse l'hanno avuta purtroppo le sue vittime, no? Quindi queste cinque donne, che a differenza di tutte le altre donne e bambini morti prima, in qualche modo hanno non posto un freno, però come se la morte fosse in qualche modo stata funzionale, no? Cioè, quindi sia servita a qualche cosa. Forse.
Forse,
O forse
nel
no.
senso, questa...
Su questa cosa dove le corone, in qualche modo, appunto, era meglio nascere senza la corona.
Sì, no, sicuramente ci sono un sacco di reali in giro che sono molto
Molto
felici e
felici.
molto tranquilli, però
Sì.
diciamo che in questa serie di storie non lo sono stati
No,
molto, per
no.
reali o nobili comunque,
Sì.
insomma, per cui ce ne sarebbero tante altre da raccontare, ma ovviamente adesso non abbiamo il tempo di farlo, se siete esatto. interessati all'argomento possiamo fare una seconda puntata coronata. E vi ricordiamo una cosa importante, che da gennaio partirà il podcast Wire Crime, dove saremo sempre Cristina ed io, e parleremo di crimini più legati alla tecnologia, da un lato come crimini che sono stati compiuti grazie alla tecnologia, e invece come la tecnologia può essere d'aiuto
a scoprirli,
o comunque mettere un freno. Quindi ancora non sappiamo la data esatta del, però se seguite la pagina Facebook e la pagina Instagram di Crime Magazine, poi posteremo direttamente il link del podcast di Wire Crime. Quindi vi aspettiamo qui per la prossima puntata.
E nel frattempo, dal 18 di gennaio, a chi va, partono i martedì Crime, purtroppo soltanto con me, ma se tu vorrai essere presente,
guest star
a qualche martedì Crime, le informazioni le trovate sia su Instagram che sulla pagina Facebook, e oppure sul sito crimemagazine.it. se vi va, ci vediamo il martedì
Zoom. Benissimo, esatto. Perfetto. Nel frattempo grazie a tutti per averci ascoltate, se avete richieste ovviamente vi aspettiamo sempre, consigli e richieste vi aspettiamo sempre sulle pagine social di Crime Magazine, e grazie e a presto.
A presto.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.